Eccoci, iniziamo veramente la presentazione di Sono Fame. Siamo qui con Stefano Pirone e Silvia Gola. Stefano Pirone, fondatore, editore di Pidgin, la casa editrice che ha pubblicato questo romanzo, e anche traduttore freelance. Pidgin è una casa editrice che volevo ricordarmi appunto queste parole chiave che avevo notato, insomma, di letteratura viscerale e ruvida, che secondo me è una descrizione calzante anche per questo romanzo che presenteremo. E Silvia Gola di Redacta, che forse qualcuno di voi avrà incontrato ieri nell'incontro che c'è stato appunto con il gruppo di lavoratori e lavoratrici dell'editoria Redacta e consigliera di ACTA, l'associazione dei freelance, che ha scritto, diciamo, di tematiche legate al lavoro. Io ringrazio molto entrambi di aver accettato l'invito al Libra e passo il microfono.
Buongiorno a tutti quanti, grazie di essere qui innanzitutto e ringrazio Fabiano e gli organizzatori di Libra per l'invito anche in assenza dell'autrice di cui farò le veci e ringrazio Silvia per aver accettato di parlare con me di questo libro anche in virtù della sua competenza su delle tematiche che in qualche modo riguardano il libro e sono centrali nel libro. Faccio una presentazione un attimo del romanzo che copre diciamo una parentesi della vita di questa protagonista che si chiama Chiara, che si sposta da un paese non ben definito in questa capitale chiamata unicamente capitale, che nelle caratteristiche richiama un po' Roma e alcune altre caratteristiche richiama un po' Parigi, senza però esprimere chiaramente senza rivolgersi specificamente a una delle due capitali, ma è una capitale che in qualche modo, anche in questo suo essere indefinito, è una delle vere protagoniste di questo romanzo, in quanto questa città viene presentata come un enorme corpo in cui poi questi cittadini si muovono al loro interno e in qualche modo sono una parte organica. E contribuiscono a quello che è poi l'ingrassamento di questo corpo e contribuiscono su vari livelli, ma soprattutto poi quello che poi è uno dei punti centrali del romanzo, ovvero a livello lavorativo, dove i cittadini di questa capitale sono i principali fautori dell'ingrassamento di questo sistema che è rappresentato dalla capitale. E sono i principali fautori e il loro discapito, in qualche modo. La vita svolta dalla protagonista Chiara in questa capitale è quella di molte, come dire, un profilo diffuso, che è quello di persone che alla ricerca del sogno di condurre una vita lavorativa all'insegna della cultura, di svolgere un lavoro di tipo culturale, si ritrovano poi per dover sopravvivere, soprattutto in virtù dei costi molto elevati poi della città, della capitale, svolgendo uno dei tanti lavori, e forse il lavoro simbolo ultimamente di quello che è un po' la gig economy, ovvero dei lavori svolti quasi autosfruttandosi. In questo caso lei svolge questo lavoro di rider che l'autrice non chiama esplicitamente rider, ma usa un termine per astrarre un po' questo lavoro usando il termine rondini. E brevemente, nel coprire la vita di Chiara nella capitale, si mettono in mostra un sacco di dinamiche che riportano delle dinamiche appunto di preda e predatore, nelle quali Chiara cerca di sopravvivere in questa capitale e cerca quindi poi di ritagliarsi uno spazio tra il lavoro svolto come rider e l'aspirazione a svolgere un lavoro culturale. Ora, non so se volevi.
Abbiamo già.
Sì.
È il momento.
È arrivato il momento.
Allora. Aspetta. Prova. Funziona? Sì, ok. E ciao a tutti e a tutte, grazie, dov'è Fabiano? Per l'invito a Fabiano, ciao Fabiano, e grazie a Stefano che insomma ha pensato di parlarne con me. Mi sembra faccia un po' poco, non lo so, no, forse sono un po' bassa, vabbè, allora urlerò per compensare. E sì, come cioè, diceva Stefano, esplicito la premessa per cui insomma forse a qualche titolo posso parlare di questo libro. Faccio parte di Redacta, ci occupiamo di lavoro autonomo nell'editoria libraria e più in generale con Acta, diciamo, cerchiamo di portare avanti un discorso di tipo sindacale sui lavori creativi e culturali, le cosiddette ICC, industrie creative e culturali. E quindi Chiara appunto fa la rondine e ho visto delle interviste di Natalia dove parla di questa cosa importante, no? Di non chiamare le cose, definirle troppo con i nomi per creare un'astrazione in modo tale che sia poi letterariamente più valido anche per chi magari non ha mai fatto il rider ma fa lavori intermediati da piattaforma. E quindi c'è da una parte il cosiddetto lavoretto, perché c'è il mantra di questi tipi di lavori sono che all'autosfruttamento di questi lavori si accompagna quello che il filosofo Han parla dell'accompagnamento della libertà insieme all'autosfruttamento, e quindi ci si sente a casa solo nel lavoro, solo nell'essere iperproduttivi, iperperformanti e sempre sul pezzo, direbbero i giovani, che sicuramente sono più giovani di me. E quindi da una parte il lavoretto, che aiuta a dare la pagnotta, nel senso che procura il pane, però dall'altra diciamo un'aspirazione di vedersi proiettata in una sorta di elite culturale, se non che l'elite culturale non esiste, nel senso che almeno per quello che riguarda l'Italia, gli altri paesi fanno un po' differenza, per quelle che sono le economie creative, in Italia non esiste nessuna elite, non esiste nessun gruppo fornito di gente che se la passa molto bene lavorando nella cultura, con la cultura, con i libri, nelle redazioni dei giornali. Quindi diciamo che c'è questo doppio binario lavorativo in cui però che spesso tra l'altro si accompagna al tema della città, perché tanto un lavoro di piattaforma quanto un lavoro diciamo di tipo culturale sono più legati alla città che non alla dimensione della provincia. Lo dico per esperienza perché sono puramente provinciale e da me queste tematiche effettivamente sussistono meno. E questo lavoro culturale che Chiara ricercherebbe tra l'altro è a seguito, e questo mi fa abbastanza ridere, di uno stage in editoria in una casa editrice che non ha portato a nulla, stranamente. Poi non so se qualcuno ha fatto stage qua dentro, però sono dei binari morti, per lo più si fanno stage poi si fa un altro stage e poi ti rimandano a casa. E quindi uno stage in editoria, forse qualche tentativo nell'accademia, un po' diciamo anche in base alla relazione con il professore di cui poi magari parliamo. E però diciamo che quando lei non è occupata a macinare chilometri da una parte all'altra, legge questo blog che è Filos Contemporanea.
Filos Contemporanea, sì.
E legge, vorrebbe un giorno scrivere, diciamo, vorrebbe arrivare a scrivere su questa rivista, questa testata. Avviene un incontro tale per cui sembra avverarsi questa possibilità, ma non spoilerò, però insomma non accade niente di buono. Questo perché nella cultura i soldi sono pochi, non sono pochi, non è forse questa la sede per dibatterne. Sicuramente per accedere a questo Olimpo, che poi Olimpo non è, quello che ti insegnano come nel lavoro di rondine barra rider è che devi autosfruttarti fino a crearti da solo l'occasione per il lavoro. Quando noi come Redacta parliamo per esempio di stage, parliamo proprio di master e poi di stage, stiamo parlando proprio di posti in cui si compra il lavoro, perché sto dando alla Fondazione Mondadori, che è quella che ho fatto io, 5.000 euro per avere un lavoro prima o dopo retribuito, più dopo che prima di solito. Quindi
è più la promessa del lavoro che il lavoro.
La promessa del lavoro è più bella del lavoro stesso, quasi, o comunque più remunerativa, senso quasi posizionale. Quindi Sì, diciamo che lei, piuttosto giovane, tra l'altro protagonista del romanzo, insegue un sogno che però, diciamo, ho inseguito anche io, cioè nel senso l'hai inseguito anche tu e magari anche qualcuno qua dentro, perché nessuno ci spiega tanto facilmente che in realtà cioè, i soldi ci sarebbero anche in questi contesti, però c'è qualcuno che li tiene, perché si smaterializza il concetto di lavoro, cioè se si fa il lavoro che si ama si perde un po' il focus sul fatto che è il lavoro e che comunque da una parte c'è il capitale, da una parte c'è il lavoro, certo. E quindi cioè, si deve creare un conflitto, però questo nei lavori che amiamo non ce lo spiegano facilmente.
Tra l'altro, allora, la cosa importante, cosa interessante per esempio nella scrittura del romanzo, appunto la scelta che lei ha fatto di non usare il termine rondine, il termine rider invece rondine per indicare questo lavoro, e secondo me aveva poi più o meno un duplice scopo. Da una parte quello di un po' di astrarre il dibattito da quello che è il lavoro specifico, e quindi non chiamarlo col suo nome, anche perché dire, un dibattito attorno a questo lavoro specifico è molto attuale, e le voleva un po' allargare il discorso, e quindi in qualche modo ci prova non usando il nome specifico. E dall'altro richiama anche un po' la tecnica, il linguaggio corporate, aziendale, di chiamare dei lavori anche magari particolarmente che si basano un po' su uno sfruttamento o autosfruttamento in questo caso, con dei nomi, dei nomignoli che cercano un po' di renderli più carini in qualche modo, sì, più appetibili, cioè, più esotici in un certo senso. E, mentre invece sì, ed è curioso che poi in fondo una cosa importante del romanzo è come lei, la protagonista, poi si trasforma nel corso del romanzo, e, dedicando sempre meno tempo alla sua ambizione culturale e dedicando sempre più tempo invece a questo lavoro di autosfruttamento, e che poi le costa anche una trasformazione fisica, che nel corso poi del romanzo la protagonista mano a mano diventa sempre più consumata fisicamente, dimagrisce sempre di più, e questo è un po' fa da contraltare invece con quello che è poi l'immagine dell'ingrassamento della società, che un po' fa il paio con il simbolo del cibo, che è quello che poi viene consegnato da queste rondine, questi rider.
Sì, no, tra l'altro sulla questione del linguaggio stesso, cioè la gamification del lavoro, nel senso, a parte il fatto che su queste piattaforme si ha un punteggio in base alla reperibilità, velocità, però proprio rondine, cuoca, sì, sono tutti modi di ingentilire una cosa che di per sé non è particolarmente gentile, è un lavoro insomma un po' così. Sì, cioè, tra l'altro quando abbiamo parlato di questo aspetto della protagonista io mi ero abbastanza stupita, perché cioè, diciamo che il paesaggio è, lo dicevamo, è saturo di cose sporche, no? La metropoli è tutta sporca, un po' purulenta, quasi sembra una piaga che continua a buttare fuori roba sporca. Lei è sempre molto sudata, molto stanca, soffre di crampi mestruali, a me è una cosa che piace trovare in un libro, insomma, che c'è qualcuno che soffre. Ho visto un'intervista di Natalia, ma anche ho letto delle sue cose rispetto al libro, in cui dice: mi interessava l'idea di mettere al centro un corpo al lavoro, quindi un corpo che si sfinisce mentre quello che fa è essenzialmente sì portare cibo agli altri, mentre questa città divora un po' le persone, anche rapporti diciamo con i coinquilini, anche i rapporti sesso-affettivi che lei ha con diversi personaggi sono un po' rarefatti, sono un po' alienati. Poi se parliamo di alienazione ovviamente no, abbiamo un linguaggio, cioè stiamo parlando di Marx, però è una parola che si è anche un po' psicologizzata, non solo ci sentiamo ora alienati rispetto magari al prodotto del nostro lavoro, ma anche rispetto agli altri, siamo arrivati a un livello in cui ci sentiamo alienati rispetto alla vita stessa.
Sì, poi quanto riguarda l'alienazione, cioè, per esempio abbiamo usato, perché poi ne abbiamo discusso poi in fase di sviluppo del romanzo, Abbiamo adottato e poi lei ha ritenuto fosse una bella idea, quello, appunto uno switch, un passaggio di narrazione dalla prima persona alla terza persona quando è il momento delle consegne, ovvero il momento in cui ogni volta che Chiara entra nella casa o comunque si approccia all'abitazione del destinatario a cui consegna l'ordine. C'è un passaggio in terza persona che è quasi come se fosse una prospettiva da una body cam, una telecamera indossata fisicamente dal lavoratore, per cui c'è un passaggio un po' esterno nella fase proprio più strettamente lavorativa, che appunto in qualche modo in fondo rappresenta poi questa alienazione, che poi è stata anche un'evoluzione del fatto che il libro proprio nella forma embrionale in cui lei me l'aveva proposto, era sostanzialmente una raccolta di racconti,
Sì, infatti l'ho
legata a una
visto prima.
cornice in cui c'era questa rider, e poi, insomma, ogni consegna si passava a questa narrazione, che era un po' slegata, trovavo. Invece, siamo riusciti a trovare come dire, questo compromesso che un po' come dire, ha conservato lo spirito originario dell'opera, anche come dire, gonfiandolo di un significato, insomma, di un simbolo, di una simbologia che ho trovato calzante.
Sì, cioè è tutto congegnato. Io prendendo appunti ho scritto che è un po' matrioska, nel senso che è tutto molto congegnato, cioè il paesaggio trama insieme a quelli che sono i rapporti umani, che tramano insieme a quello che è il lavoro. Cioè, io l'ho letto e mi sono sentita un po' angosciata, credo che sia una sensazione,
L'obiettivo allora.
è la sensazione che dovevo provare, quindi missione compiuta, perché effettivamente non c'è una luce, cioè lei verso la fine sembra che, no, scelga di tornare verso la via di casa, di tornare dagli affetti e di smarcarsi un po' da tanto forse l'ambizione culturale quanto il lavoro, diciamo, di piattaforma. Però effettivamente non c'è una luce, non c'è una redenzione, e non perché lei si debba redimere, però non c'è un episodio che risplenda e getti luce un po'
Certo,
su.
non c'è nulla di
Non c'è
conciliatorio,
niente,
non c'è
viscerale e
tregua.
ruvida, esatto. No, e quindi c'è, la sensazione è un po' forte. Poi ho letto appunto delle sue cose, che sono le sue interviste, e parla anche del fatto che da una storia inventata, personale, si possa poi arrivare, no, a riflettere su quella che è la nostra esistenza, anche i riferimenti filosofici che
Sì.
tu mi dicevi che lei ha utilizzato come realismo capitalista di Fischer e la società della stanchezza
Stanchezza di
di
Kant.
Byung-Chul
Byung-Chul.
Han. Okay. E, quindi sì,
Che
tutto molto
poi è
saturo.
esplicitamente,
Sì.
fare esplicito riferimento
Esatto.
alla prima pagina del libro.
Esatto, e quindi grazie che mi avete angosciato.
E poi questo è un po' l'obiettivo della casa editrice, cioè
Tutto
proprio
insieme.
dare sofferenza ai lettori. No, un altro elemento che poi in qualche modo richiama la connessione filosofica con il libro di Han, e che insomma per sintetizzare descrive una società lavorativa basata su questo tipo di lavori, soprattutto che si esprime alla meglio dal punto di vista di questo tipo di lavori, come una società positivista in un certo senso, ma perché si concentra su questa sorta di mantra per cui tutto è possibile, tu puoi tutto, e quindi se non riesci, è solo colpa tua sostanzialmente. E chiaramente ciò ha la maggiore espressione in un tipo di lavoro in cui tu puoi potenzialmente accettare all'infinito lavori, 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 non hai lavori, non hai orari ben definiti, che poi in qualche modo è anche lo specchio del lavoro freelance, insomma.
Infatti sto dicendo, stai parlando della
Sto
partita IVA.
parlando della partita IVA. In cui se poi non fai, potresti potenzialmente sempre fare di più,
Certo.
e subentra poi un forte senso di colpa perché magari pensi, senti, non sta facendo abbastanza. Han ne parla in questi termini: un sistema che più efficiente di sfruttamento rispetto allo sfruttamento coercitivo di un padrone, di qualcosa o qualcuno che impone in maniera proprio esplicitamente coercitiva di
Al padrone
svolgere
ti puoi ribellare, a te
al
stesso è
padrone.
difficile
Infatti,
ribellarti.
tra l'altro, Anne poi sottolinea pure come in realtà poi questa mentalità, da questa mentalità non scappano nemmeno, non scampano nemmeno i piani alti in qualche modo. Quindi poi è una mentalità che consuma tutti. E nel romanzo questo trova un'espressione, per esempio, nelle
Sì.
chat con questa figura che si chiama Mario, che è sostanzialmente il suo project manager. All'interno di questa azienda che viene chiamata Envoyé, che è una sorta di Just Eat, comunque qualcosa del genere, e Chiara accetta questi lavori che le vengono proposti attraverso questa chat. Solo che vediamo che nel corso del romanzo c'è una sorta di trasformazione di questo Mario, che è un nome molto poco identificativo, che è un nome molto diffuso. In quanto le osservazioni che questo Mario fa all'interno della chat diventano sempre più intrusive, e facendo riferimenti a anche elementi dati privati della vita di Chiara, che danno poi a pensare a Chiara o al lettore che, insomma, questo Mario potrebbe non essere il project manager, ma più una proiezione della stessa protagonista, è un po' la proiezione del suo senso di colpa, perché lui poi comincia a fare delle osservazioni per farla sentire in colpa che non stava facendo abbastanza. Chiaramente l'autrice non dire, non esplicita, non rivela se si tratta o meno di una proiezione della protagonista. A me piace leggerla così sostanzialmente. E questa lettura un po' comunque richiama appunto il suo riferimento filosofico, un po' questo senso di colpa e questa autoschiavitù, autoindotta, di cui fa riferimento Hannah nella società della stanchezza.
Sì, no, infatti all'inizio lei accetta, poi lei diventa, cioè diciamo che la frase chiave è dammi qualcosa, come se fosse una cioè come se il lavoro fosse una tossicodipendenza, e quindi lei continua a insistere appena una cosa nella sua vita non sta andando molto bene, sa che può fuggire dentro il lavoro, prendere la bicicletta, diciamo, e pedalare, quindi diventa, sì, sicuramente c'è, all'inizio sembra una persona che coordina il lavoro, e poi diventa inquietante, grottesco, perché lei sta in altre situazioni non lavorative e lui sembra che la guardi. Anche a me piace che non venga esplicitato del tutto questa cosa, come per esempio un'altra cosa che rimane un po' in sordina, non si capisce quale sia, diciamo, il problema che riguarda la sorella, no? Della protagonista, è una figura forte, una presenza ingombrante, come sanno esserlo solo le famiglie infelici, direi, però non viene mai detto cos'è, cosa non è.
Sì, per spiegare, mentre Chiara nella capitale lascia il paese natio, la madre e una sorella minore di cui non si esplicitano i problemi, ma chiaramente una persona neurodivergente, probabilmente sullo spettro autistico, ed è in qualche modo il suo legame con il paese e poi, insomma, che partecipa anche ai sensi di colpa che lei prova anche sulla questione poi come dire, della produttività, perché come dire, interviene anche quest'altro fattore che io sono qui, sto facendo un sacrificio in qualche modo, e all'interno dei sacrifici che mi portano all'esasperazione, cercando di far valere il mio tempo qui, c'è anche quello di essermi distaccato dalla mia famiglia. Lasciando soprattutto una situazione familiare delicata, una sorella ingestibile, si fa capire. E quindi tutto ciò partecipa al suo senso di colpa, nella spinta, nella tentazione quasi tossicodipendente di dover essere produttiva e di dover sfruttare questa occasione che le si dà in questa parentesi nella capitale.
No, quando ci siamo sentiti con Stefano, tra l'altro, cioè, è un romanzo sul lavoro, sull'alienazione, sulla città, E il fatto che molti altri temi rimangano un po' così a me piace, perché sennò sarebbe diventato, ti avevo fatto l'esempio di The Whale, non so se avete visto il film, che a me sembra un film in cui ci sono troppi temi, cioè non è possibile condensare tutta questa roba in un colpo solo, perché poi cioè, il rischio del diventare didascalici è dietro l'angolo, ecco, ci fosse stata no, una, un paragrafo, una pagina in cui si fosse detto la sorella neurodivergente, ok, allora è quella cosa là, c'è anche questo problema, invece rimane tutto così, un po' non detto, però il non detto contribuisce a creare l'atmosfera e non a identificare, individuare una cosa che è quella e è un dettaglio per il lettore, è un dettaglio ma emotivo, e quindi a me questa cosa piace anche, ne parlavamo rispetto a lei che mangia poco e io ti avevo detto, avevo paura che sfociasse in un disturbo alimentare, di... esatto, poi non paura perché non posso reggere il disturbo alimentare dentro un libro, però proprio c'è già tanto, il focus è altrove, quindi bene che ci siano cose anche cioè, dinamiche no? Che peggiorano, sì, cioè, c'è un'esacerbazione di alcune cose, però che non scoppino in un sì. nome o una categoria precisa.
Sì. Diciamo che comunque il libro infierisce già abbastanza.
Sì. Non c'è bisogno di fare del male così sì. tanto ai malcapitati e sì, alle malcapitate. No, a parte gli scherzi, però insomma sì. Sì, mi piace cioè, questa cosa che... un po' rutilante però sotto sì. cioè che passa un po' sotto e il senso di angoscia che cresce
e poi un dettaglio che insomma che poi è l'esacerbazione
è difficile lo so sì.
di queste dinamiche che, di cui tratta il libro e che, di cui poi non avevo accennato prima e che lentamente nel romanzo si insinua quasi una narrazione orrorifica perché da un certo punto in poi comincia a girare la voce di omicidi ai danni di queste rondini, di questi rider e mano a mano quindi, questa minaccia diventa sempre più grande, sempre più vicina finché non si materializza anche questo caso diventando una minaccia concreta per la protagonista e la minaccia è rappresentata da queste figure che vengono chiamate cannibali che appunto poi sono la concentrazione di questo cannibalismo, questa immagine del cannibalismo, del rapporto preda-predatore di cui si fa riferimento sin dall'inizio del romanzo e si ricollega anche a quello che dicevi tu facendo riferimento alle parole di Natalia, ovvero che lei voleva rappresentare un corpo che si muoveva all'interno della città e voleva rappresentare soprattutto in questo modo rappresentare un corpo che si affrontava fisicamente un rischio, si esponeva in qualche modo, e l'esposizione massima è quella appunto di diventare una vittima, nel senso più letterale, di una società famelica che in questo momento poi viene proprio incarnata da questa coppia di cannibali che si nutrono appunto di questi rider che consegnano il cibo, diventano loro stesso il cibo di questi psicopatici insomma.
Sì, lei ho sentito insomma che diceva che le piaceva giocare no? con più registri e quindi che ci fosse anche un po' l'elemento thriller, horror, quello che è. E beh, poi è in base a questo episodio no? che succedono due cose. Da una parte lei sarebbe, se rimanesse nella capitale, le sarebbe promossa con una figura heroin plus molto altisonante dalla piattaforma di nome Envoyer. E però poi appunto questo è anche quello che fa succedere il ritorno a casa, il ritorno in provincia probabilmente a una vita diversa. Poi anche lì ovviamente chi è di città magari la provincia la romanticizza un po', io sono l'ultima a volerlo fare perché ci sono cresciuta e quindi non riesco a romanticizzare una cosa che conosco troppo bene. E quindi sì, lei si espone a questo rischio, torna a casa che ha una cicatrice insomma vistosa e poi insomma si chiude sapendo che stanno per arrivare i suoi familiari, ecco.
Sì, diciamo c'è poi una sorta, comunque una svolta un po' anche ironica, nel fatto che questa promozione le viene offerta nel momento stesso in cui lei diventa un caso mediatico,
sì,
perché lei sfugge a questa, a questo tentato omicidio da parte di questi cannibali, e solo in quel momento la sua figura acquisisce un valore accessorio, un valore ulteriore che le varrebbe una promozione, e poi insomma a cui lei saggiamente si rifiuta di accettare, quindi questo determina poi la svolta e il ritorno poi nel paese natale.
No, mi veniva in mente sul qualcosa, diciamo, riguardo allo stile del romanzo, perché, vabbè, prima di tutto la prima cosa che ho chiesto a Stefano è stata: ma è del tutto fiction, non fiction? Perché sono un po' fissata ad aver scoperto che è una storia inventata completamente. Mi piace anche in riferimento a quelle che sono oggi le scritture sul lavoro, che non so quanto ne sappiate, quante ne leggiate, io troppe forse, però diciamo c'è una prevalenza di scritture di saggismo narrativo, memoir, quindi i lavori che uno ha veramente svolto, e quindi a me piace invece la forma finzionale pura, dove c'è uno scarto anche nella lingua, nel registro, per non stare, perché con un memoir, no, sui propri lavori si sta sempre su di noi, mentre scriveva Trevisan in Works, io scrivo per dimenticarmi chi sono, cioè non per ricordarmelo di continuo, perché cioè, già la vita me lo ricorda di continuo, quindi prima di tutto insomma apprezzo la finzionalità. Poi lo stile è scattante, è molto molto scarno, però non è giornalistico, proprio perché c'è una ricerca di letterarietà dietro la scelta di alcune parole, anche appunto le consegne che avvengono in terza persona, poi ci sono gli stralci delle chat con Mario o non Mario, e poi sì, una cosa che ti avevo detto era questo paesaggio saturo di sporco, di mondezza, di vetri di bottiglia, le ruote della bici che si sgonfiano, è tutto.
Sì, una cosa rilevante, diciamo, dal punto di vista biografico di Natalia, è che comunque lei fa un lavoro culturale, cioè comunque la sua ambizione è quello di lavorare in quel settore. Lei ha studiato e ora lavora come sceneggiatrice per cinema e per teatro. Chiaramente, per quello che ne so, voglio dire, è ancora in quella fase di difficoltà che chiaramente uno incontra soprattutto nei primi anni, e, per cui almeno il background sulla questione, sul background lavorativo nel settore culturale, sicuramente qualcosa preso nell'autobiografia. Per quanto riguarda invece lo stile, è anche lei secondo me stata brava ha una certa flessibilità nella scrittura, secondo me, e ha voluto cucire questo libro anche un po' attorno alla casa editrice, nel senso si è fatta un po' influenzare da quelle sono le suggestioni di altri libri Pigini Edizioni, soprattutto uno in particolare che era il libro di X, un libro particolarmente surreale che abbiamo pubblicato e che lei comunque ha indicato come fonte di ispirazione, almeno nei passaggi più surreali che ha utilizzato all'interno del libro, e soprattutto in questa ossessiva centralità del corpo, della carne, delle viscere, delle budella, che poi può essere servita anche come base, come fonte di ispirazione nel delineare questa città come un enorme organismo all'interno del quale insomma ci sono tutte queste cellule un po' impazzite che girano e che a volte poi fanno scattare dei meccanismi autoimmuni per cui si autoeliminano all'interno.
Sì, tra l'altro sulla questione della città, da immaginarsi come la cosa di Carpenter, no? Questo ammasso che continua a mangiare cose mentre mangia se stesso, mentre mangia dell'altro. A me in negativo ha ricordato una pagina della saga di Van der Meer, dell'Area X, dove, se mi ricordo bene, non so se è un mio viaggione, però secondo me era lì dentro, c'è questa collina che cioè comincia tipo a sondare dentro se stessa, su se stessa, e prende tutto il paesaggio, però quella è natura, cioè quindi c'è una spettatrice che è la protagonista che guarda questa natura che si autogenera, e quindi diciamo, non per fare una dicotomia semplicistica, natura, creazione, città, distruzione, però in realtà in questo caso effettivamente l'immagine di questa città che mangia mentre si mangia, mentre risputa. Poi ecco, per esempio lei, la protagonista, vive con dei coinquilini, poi ha dei rapporti un po' spot con degli uomini, con dei ragazzi, e anche questi, diciamo, questi rapporti sono sempre un po' degli incompiuti, anche con i coinquilini si incrociano tra un lavoretto notturno, un lavoretto diurno e l'altro, quindi sono tutti rapporti che ovviamente soffrono del tipo di vita che si fa. E aspetta che non mi ricordo che volevo, l'ho detto troppo velocemente. No, ah, ecco, che però non so se lei l'ha detto in un articolo, l'ho sentita in un'intervista alla radio, cioè per lei questa cosa non è un dato antropologico, questo che sembra essere un grosso pessimismo, no, sui rapporti umani, ma proprio una conseguenza della città, della vita della città. Poi ovviamente così si generalizza, sono d'accordo, però diciamo della vita un po' più frenetica che ti spolpa, che si fa in città, e quindi questi rapporti, mi viene anche da pensare, quindi non c'è un pessimismo antropologico cosmico, però effettivamente quelli che si danno nel libro sono tutti un po' macchiati, un po'...
Sì, io penso... Anche perché con i coinquilini lei penso condivide un po' la generazione, anche sì, un po' le aspirazioni, per cui a maggior ragione rientrano tutti più o meno nelle stesse dinamiche, tutti un po' vittime delle stesse dinamiche. Diciamo l'unica parentesi, l'unico momento quasi sano è un po' il suo rapporto con Tony, sì, il pizzaiolo. Quindi questo ragazzo che lei conosce nel corso delle sue consegne, con cui instaura insomma un rapporto più sessuale che sentimentale, però è comunque l'unico personaggio un po' più positivo, ma evidentemente perché è un po' esterno,
più risolto,
più,
cioè,
risolto, sì, cioè, più soddisfatto nella, sì, nella sua dimensione. Però anche quello chiaramente poi
non va a finire bene, perché è un libro della tua casa editrice, perché, sì. Non va a finire bene,
il motto sarebbe mai una gioia. Però sì, anche quello si risolve più per lei che perché è bruciata nei suoi rapporti interpersonali, anche da un trauma passato a cui fa riferimento la protagonista, che è la figura di questo professore che nel suo periodo universitario dichiara, con cui lei ha avuto un rapporto, una relazione molto più che tossica, e questa cosa un po' l'ha bruciata, e anche il suo modo di descrivere anche a livello sentimentale quella dinamica tra preda e predatore, che poi è il leitmotiv insomma del libro.
Sì, il professore si ripresenta, come fanno spesso i maschi tossici, e diciamo che appunto anche questo te l'avevo già detto, mi piace esplicitare sempre che le cose te le ho già dette perché è divertente per me, e no, che quando lei descrive le scene di sesso tra Chiara e il professore c'è questa immagine che è la corda di carne, in cui lei si riduce a carne viva, che è solo soddisfazione del desiderio di lui. Poi lei in realtà lo rincontra, che lei è cresciuta, quindi vede un po' anche lo squallore, no, di quest'uomo che effettivamente ha molti più anni di lei, e quindi lei vede un corpo adulto, forse troppo adulto, e quindi poi riesce a scappare. Però sì, c'è questa, non solo però la corda di carne, anche tipo mi bacia, sento un buco che si allarga nella guancia, cioè lei è liquefatta essenzialmente, e anche questo ovviamente se uno volesse leggerla in ottica femminista, no, ci sarebbe, però io gradisco che tutto ciò non sia didascalico e sia, sì, mandato al surreale, però si capisce bene di che tipo di rapporti poi stiamo parlando, cioè.
Sì, io penso che poi una stesura precedente c'era, si dava un po' più spazio a questa relazione che poi abbiamo reso un po' più essenziale, ed è pure là insomma c'è un po' una sorta comunque di dipendenza, o comunque una difficoltà a tagliare la corda, in questo caso una corda di carne con questo professore, con questa connessione carnale, così come c'è una difficoltà a tagliare in generale, a tagliare la corda e tagliare i legami che sono rappresentati dalla città stessa, mentre invece, insomma, alla fine, diciamo, il compimento, il lieto fine, diciamolo, chiamiamolo così, del libro è appunto quello che lei riesce a fare, a prendere questa decisione di tagliare la
Di
corda, in qualche modo.
andarsene.
Io,
Chiediamo. Ah,
sì,
ok,
se qualcuno ha delle domande, se no ci saluteremo. Ci saluteremo. Sì. Sul titolo è stato molto sofferto perché davvero ci abbiamo messo un sacco di tempo a trovarlo e lei ha pensato questo titolo che poi ha la doppia valenza, che sono può essere la io sono fame e loro sono fame, un po' per riassumere un po' questo scontro di... Grazie. Sì. Grazie. Come? Vabbè, grazie.
Se tutte le domande sono facili così, siamo a cavallo, visto che non era una domanda. Non posso. Era una gag per
Sì,
te?
sì.
Ah, ok. Ce n'è
Quindi
una
io...
Fabiano, forse, si sta avvicinando. Di che parla il
Volevo...
libro? No?
Sì... Chi è la... No. Allora, volevo chiedervi di soffermarvi su un personaggio in particolare che è il personaggio di Ivana. Ivana nel romanzo... Veramente un romanzo che riesce con esattezza, diciamo, a toccare tutta una serie di dinamiche di relazione nella città che secondo me sono molto, molto familiari a, diciamo, chiunque abbia vissuto insomma, gli anni dopo la scuola in una città diversa da quella in cui è cresciuto, cresciuta. Ivana è una coinquilina, una persona che dovrebbe lasciare la stanza in affitto alla protagonista. Ma sostanzialmente la troviamo dall'inizio stazionare nella stanza, come diciamo, non volendo lasciarla per una sua situazione di disagio ancora più grave, ancora più profondo rispetto a quello che la protagonista vive e altri personaggi, altri coinquilini vivono. E mi interessa come personaggio perché mentre diciamo. Per altri passaggi del libro siamo spesso portati a vedere la protagonista come, diciamo, principalmente come vittima di una serie di dinamiche relazionali. A un certo punto avviene la cacciata di Ivana, l'occupante della stanza, dalla stanza che, diciamo, che non le spetta più perché non sta più pagando l'affitto, e in questo, cioè in questo c'è una sorta di cambio sostanzialmente di prospettiva in cui è difficile, diciamo, gestire un po' da un punto di vista emotivo quella scena lì, appunto, lei che viene sostanzialmente sbattuta fuori casa. Non so se Stefano hai qualcosa da dire su questo personaggio.
Sì, è sicuramente una scena forte, forse è la scena che a me è rimasta più impressa, perché quella che poi un po' serve anche a creare uno spostamento di prospettiva rispetto alla protagonista da semplice vittima a parte di un sistema. E dicevamo appunto, diceva Fabiano, questa Ivana è un'ex coinquilina che sarebbe dovuta essere ex coinquilina e che poi si è rifiutata per un tempo estremamente lungo di abbandonare la casa e appestava in un certo senso dal punto di vista insomma, della protagonista questa stanzetta già minuscola che era quella poi in cui era subentrata Chiara. In qualche modo comunque lei rappresenta un po' il fondo della disperazione della vita, queste città ipercostose in cui se non riesci poi a rientrare economicamente diventi ancora più vittima del sistema. E nel suo rifiuto c'è poi tutta questa disperazione. In qualche modo poi è particolarmente forte la scena, sia perché poi getta anche una luce negativa della protagonista, ma anche perché ricrea un po' quella disperazione dei topi in gabbia, in uno spazio estremamente piccolo, in degli esperimenti scientifici in cui poi diventano sempre più insofferenti gli animali. Man mano che si trovano in spazi sempre più piccoli, e un po' riporta alla mente, insomma, i tanti annunci che si vedono in case in Milano, per esempio. Milano è l'espressione più estrema di questa cosa, però appunto richiama alla mente appunto questa estrema mancanza di spazio che poi si materializza, si concretizza nelle capitali in generale, nelle grosse città.
Sì, questo infatti, cioè, si parla di città, si parla sicuramente di tema della casa, questo, da questo non si scappa, tra i mille temi c'è anche questo. Io in quella scena, diciamo, ho visto, cioè, il tipico meccanismo per cui se sei vittima di tante altre cose, non hai il controllo su tante altre cose, sfoghi là dove puoi sfogare, quindi non lotti magari per insomma, un lavoro più dignitoso o per avere rapporti più trasparenti con i tuoi familiari, ma puoi, cioè, la cosa più semplice, più vicina da fare per esercitare quel minimo di potere è a tua disposizione, quindi tu la fai, e quindi un sopruso verso una persona che tu non riconosci come pari, perché è questo il problema,
Certo.
cioè che è solo a un grado maggiore di disperazione, ma che puoi essere tu dopo domani se perdi il lavoro che ti mantiene nella città, perché sì, ecco, il libro, cioè, è un romanzo, poi è ovvio che parla di una realtà effettiva, che è quella, no, dei rider, delle città costose, delle case in condivisione affittate da questi proprietari di merda che ti fanno pagare 6 metri quadri 400 euro, e quindi c'è tutto un disagio che viene preso, trasformato, formato, portato dentro il libro, però ecco, se qualcuno ha vissuto da fuori sede lo sa che non ci saranno le Ivane per tutti, però
Però
se ne
saremo noi,
possono
siamo
incontrare.
stati noi la Ivana di
Sì,
qualcun altro,
anche,
forse.
cioè, io ho fatto il master a Milano appunto costosissimo solo perché una mia grande amica mi ha fatto dormire nella sua sala per 5 mesi, altrimenti i miei mi avevano detto no, 600 euro al mese per fare questa cosa, no. E quindi ho dormito 6 mesi su un divano, pur di fare il master per avere il lavoro nell'editoria. E vabbè. No, non subito, ho fatto uno stage, mi hanno proposto un altro stage, ho detto di no e mi hanno detto vabbè, allora. Poi è arrivata la pandemia, quindi ci ha pensato lei.
Va bene, allora io direi.
Tu
Ma
sei l'editore, quindi
non
rispondi.
so se è un ritorno alla comfort zone, perché lei comunque nei suoi ricordi sembra in qualche modo aver vissuto anche un po' di insofferenza, che poi la vita, insomma, in famiglia, che poi l'insofferenza che abbiamo conosciuto un po' tutti. Però da un certo punto di vista è una sorta di sconfitta. Come dire, nella prospettiva dell'autoperfezionamento, dell'autocompimento, è tecnicamente una sconfitta. Però dal punto di vista spirituale, dal punto di vista semplicemente, come dire, più profondo, non posso vederla come una sconfitta, il ritorno in casa, il ritorno a una, come dire, a una dimensione più lenta, che fa più riferimento appunto alla contemplazione, ai tempi più distesi, che poi insomma contrasta fortemente appunto con quello che dicevi tu, con questa ossessione del riempire. Del consumare, di non avere vuoti, di ottimizzare tutto il tempo, mentre invece, insomma, questo ritorno a casa in qualche modo almeno richiama una rilassatezza, almeno, insomma, sì.
Sì, anche secondo me se si parla di sconfitta si sta usando
Sì,
esattamente il linguaggio del padrone, nel senso che per me è un passaggio. No, 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 ma no, non stavo dicendo quello che stavi dicendo. Quindi no, sconfitta no, passaggio di stato, perché beh, bisogna pur vivere, quindi insomma.
Anche trovare una conforto, no, però perché è una cosa che amerei leggere molto più che per esempio memoir o altro, perché quello è molto individuale.
Sono
Magari
d'accordo.
io dico che la mia storia, sono stato rider, la mia storia, eccetera. Siamo talmente soli che leggiamo la storia, vabbè, è la sua storia. Magari ce ne sono tante altre che invece no. Invece una storia come questa qua, astrale così tanto, in realtà la universalizza, quindi anche se non sono mai stato rider riesco a dire è di tantissime persone, forse anche un'assenza di speranza collettivizza molto più che una speranza però
Individuale.
individuale.
Per quanto mi riguarda, la grandezza della letteratura rispetto ai vari memoir su qualunque cosa, anche ieri ho mangiato un cetriolo, ecco il mio memoir, è questa, cioè è ritrovarci, sì, chi scrive si deve dimenticare, chi legge si deve un po' ritrovare e bisogna fare, cioè, da questo punto di vista dici, cioè, comunque solitudine come si combatte, vabbè, cioè il livello della rappresentazione, evidentemente questo libro ci prova, è un tentativo, uno tra tanti, mi auguro, perché ovviamente non basta. E insomma, bene che esista pluralità dal punto di vista dell'organizzazione delle vite, cioè per me la risposta è fare il sindacato, però cioè proprio cioè, sindacalizzare i posti di lavoro, fare attività politiche, trovarsi spazi anche come questo, nel senso che io da qualche anno non mi sentivo molto sola, non mi sento più sola adesso, non voglio fare insomma spot immotivati per il sindacato di cui faccio parte, per carità di Dio, però c'è un livello della rappresentazione e poi bisogna organizzarsi, io purtroppo sono terra terra su questo, non credo che esistano, cioè la vita privata, casa lavoro effettivamente ci rende molto infelici, quindi allora forse bisogna incontrarsi in altri modi, nei libri, nelle assemblee. Tu vuoi dire qualcosa? Ho fatto
No,
un
sì.
po'
Se
di sì, egemonia.
ci sono altre domande, altrimenti va bene.
Siamo
Allora,
pronti.
grazie a tutti di essere stati qua.
Grazie.
Grazie a Libra, grazie a Silvia.
Grazie Stefano.
Buona giornata.
just in there.